Parliamone. Le interviste di Radio Poderosa. RSA. A che punto siamo? Daniela Alfonsi ne parla con Andrea Certaglia, presidente della Fondazione Promozione Sociale. Seconda parte.
Dicevi qualche numero.
Allora, i numeri che abbiamo dato prima, cioè quelli sulla residenzialità, sì. I 9.000 certificati dalla regione che hanno fatto domanda e gli hanno detto di no. Appunto, gli hanno detto di no perché gli hanno messo dentro l'ISE, altre categorie di questioni. E che non sanno quando la riceveranno, perché non sono liste d'attesa che io so che in un certo giorno ricevo la convenzione, ma sono in là nel tempo. Sono, a nostro avviso, perché adesso spieghiamo con quale meccanismo si possono fare altri conteggi, un conto parziale, cioè un numero questi 9.000 sono un numero parziale. Spieghiamo perché. Partiamo dal dato generale delle strutture, dei posti letto in RSA. Sono 33.000 in Piemonte, 33.000 posti letto RSA. I soldi che la Regione Piemonte mette per coprire le rette sanitarie equivalgono più o meno a 16.000 posti. Quindi vuol dire che noi abbiamo 18-19.000 posti scoperti. Quindi per noi quel dato è più fedele comunque alla questione vera che c'è sul territorio. Cioè noi abbiamo 18.000 diciamo posti che non hanno la quota sanitaria, cioè sono occupati da persone malate non autosufficienti che non hanno la quota. Perché non l'hanno chiesta? Qualcuno forse non l'avrà chiesta, molti probabilmente l'hanno chiesta una volta, poi non gliela davano, chissà se hanno. E poi ci sono questi 9.000 che magari l'hanno chiesta. Però il conto vero è 18.000. Lo dice anche non solo Fondazione Promozione Sociale, ma in modo molto più autorevole lo dice la Bocconi. La Bocconi dice: cara Regione Piemonte, mi hai chiesto di farti la fotografia prima di approvare il piano sociosanitario di com'è la tua sanità. Ti mando questa fotografia. Nella fotografia della Bocconi, che gli assessorati hanno usato per scrivere il piano sociosanitario, c'è scritto che la nostra regione, il Piemonte, ha circa il 60% dei posti in RSA occupati da persone solventi. Loro chiamano le persone solventi quelli che pagano tutta la retta, perché non hanno il pezzo dell'ASL. Quindi 60% ci avviciniamo a quei 18.000 che abbiamo detto. Quindi secondo noi il conto reale è questo. Noi avevamo chiesto alla giunta, non solo quella di questo mandato, perché ricordiamo che la destra in Piemonte governa già dal mandato precedente, di fare un programma di lungo respiro, che sarebbe durato, se l'avessero fatto dall'inizio, 10 anni, per mettere un po' di risorse in più ogni anno, perché nessuno pensa che le liste d'attesa si possano erodere tutte in un anno, anni, un pochino per erodere questi 18.000, no? Quindi per esempio, per dire, metto le quote per 2.000 persone nuove che devono entrare in RSA e io in 10 anni non ho più liste d'attesa. Questa cosa non è stata fatta, come possiamo immaginare dalla situazione che viviamo, e quindi siamo in una situazione grave. La Regione Piemonte è una di quelle che nel rapporto tra paganti in toto e convenzionati è messa peggio, cioè è una delle regioni nelle quali nell'RSA c'è la minor quota di soggetti in convenzione.
Scusa, quando parliamo di liste d'attesa parliamo di persone che sono in RSA e pagano, quindi una lista d'attesa per ottenere il diritto del 50% sanitario. C'è una lista d'attesa di persone che sono in casa e che avrebbero necessità, bisogno e hanno fatto richiesta di...
Certo, parliamo con la lista d'attesa di questi 9.000 di cui diciamo che la regione ha certificato, sono in realtà sia a casa che in struttura, non sappiamo bene dove sono. Diciamo che i casi che noi, che affrontiamo anche i casi personali, per questo li conosciamo molto bene, sono due. C'è un caso della famiglia che riesce a raccimolare un po' di risorse, ha un po' di risorse da parte e ricovera la persona perché non riesce più a tenerla in casa, e quindi se fa la richiesta sarà uno di quei 9.000, ma è anche uno di quelli in struttura. E poi c'è la famiglia che invece non ha la possibilità in nessun modo di sostenere 3.000-3.500 euro, e quindi finché non ha questa quota sanitaria non ricovera la persona e ricade nella casistica che dicevamo prima di famiglie estremate a caso.
Con quella parte di sindacato che fa la contrattazione a livello regionale, come sono i rapporti e se c'è una consonanza di obiettivi? Immagino di sì, però per capire.
Allora, la consonanza di obiettivi c'è, nel senso che anche i sindacati, e devo dire a più riprese anche i gestori delle strutture, stanno chiedendo alla regione di mettere queste quote sanitarie.
I gestori, perché essendo il padrone dell'attività, viene
esattamente
che uno
il
di
gestore
paradossi è che, volendo pensare a strutture pubbliche, lì diventa
questo è vero, anche se qui siamo sempre strutture in accreditamento, quindi lavorano in nome per conto del servizio pubblico. Capito. Però sicuramente un operatore privato fino a un po' di tempo fa non era scontato che l'operatore privato tirasse per la giacchetta della regione, si accontentava, ma anche perché le quote sanitarie erano in percentuale abbastanza. Adesso che sono poche, sono meno, c'è un grosso problema, perché mentre il pubblico comunque paga, no? E la famiglia che ha l'anziano malato non sufficiente ricoverato con la parte pubblica non fa fatica a coprire generalmente la sua quota, perché tra pensione, un po' di risparmio, eccetera. Quando tu hai come struttura il 60% di ricoverati che sono clienti a 3.500 euro, è facile che ci incomincino ad essere i morosi, le persone che non riescono a pagare, quindi anche tu vai in sofferenza. Questo è il motivo per cui i gestori stanno tirando la giacchetta della regione dicendo devi mettere più risorse, perché così il sistema sta in equilibrio. Con i sindacati c'è la stessa richiesta. La parte che manca un po' è quella delle associazioni organizzate di malati non autosufficienti, perché potrebbero fare una spinta ulteriore e soprattutto richiedere un riconoscimento. Voi pensate che il tavolo RSA che c'è in Regione Piemonte, c'è un tavolo permanente per l'RSA, dai tempi del Covid l'hanno convocato, non prevede una partecipazione degli utenti, dei rappresentanti degli utenti. Quindi ci sono la Regione, i gestori, i sindacati, ma non c'è nessuno che possa alzare la mano e dire noi rappresentiamo queste persone.
Tipo voi, per dire.
Esattamente.
E altri?
Beh, anche altri potrebbero farlo. Ci sono le grandi associazioni delle grandi patologie, l'Alzheimer, il Parkinson, ci sono le persone, cioè ci sono le varie organizzazioni della società civile cosiddetta, che potrebbero intervenire in
che
questo.
Dovrebbero poter essere ascoltate.
Certo, dovrebbero poter essere ascoltate, portare la voce e soprattutto portare le esigenze di queste persone non sufficienti. Mentre invece che cosa succede? Che si fanno dei provvedimenti che sono poi dei provvedimenti tampone, ma ovviamente non avendo sentito la parte degli utenti.
Chiaro.
Queste cose poi non funzionano e non vanno bene.
A livello di consulte comunali non c'è neanche una consulta di questo genere?
No, e serve poco, perché questa parte qui è regionale sanitaria.
Sì, però tra niente e poco.
Preferiamo intervenire, come è stato fatto, con gli atti. Gli atti dei consigli comunali funzionano, perché segnalano comunque che c'è un territorio che va in sofferenza su una questione, e segnala anche ai consiglieri regionali ed anche ai rappresentanti nazionali di quei partiti che, insomma, su quei territori non si può far finta di niente.
E per costruire un atto come quello della mozione, molto bella, molto ricca, anche con queste testimonianze dirette, avrete partecipato a un'audizione in commissione da cui sarà nato. Ok.
Esatto, esattamente.
Puoi dirmi altro, oppure passo alla domanda su paga la quota giusta?
Dico solo i rapporti che ci sono in questo momento con la regione e col comune su questi temi. Allora, noi sollecitiamo sempre le assemblee, quindi sia il consiglio sia comunale che regionale, a farsi promotore di momenti aperti di riflessione, di condivisione anche delle politiche su questi temi. Devo dire che sia dal Comune di Torino che dalla Regione non abbiamo avuto grosse risposte, salvo che dalla Regione c'è stata il percorso per la redazione del piano sociosanitario, nel quale siamo potuti intervenire a più riprese, e grazie ai consiglieri di minoranza, devo dirlo, Movimento 5 Stelle, AVS e Partito Democratico, sono riusciti a entrare alcuni emendamenti, ne cito tre importanti. Due hanno previsto i livelli essenziali di assistenza nel piano sociosanitario come legislazione di riferimento, sia per la disabilità sia per la non autosufficienza malati, e l'altro invece è un impegno al quale stiamo dando corso con una sollecitazione alla direzione sanità, per pubblicare questi dati che dicevamo prima, i 9.000, 15.000 eccetera, con frequenza mensile. Perché è importante pubblicare i dati? Perché i dati mi fanno capire in che direzione sta andando la regione. Se io oggi vedo che ci sono 9.000 in lista d'attesa e il prossimo mese sono diventati 10.000, c'è un problema.
Continua il problema.
Esatto, allora io voglio vedere che calano perché è stato fatto un intervento, e quindi su questo credo arriveremo a scrivere con la direzione sanità un provvedimento che permetta di pubblicare questi dati.
Bene, siamo soddisfatti che ogni tanto l'opposizione
qualcosina riesce a infilare.
Allora adesso ti chiedo questa cosa che mi ha incuriosito, che ho letto, non mi ricordo su quale giornale, che riguarda il fatto che il Movimento Consumatori ha intrapreso un'iniziativa che paga la quota giusta, cioè offre sostegno legale alle famiglie, ai parenti o che li sono tenuti a pagare per questa situazione, cioè quelli che dovrebbero ottenere la quota e non l'ottengono. Esatto. Voi avete rapporti e questa iniziativa come la valutate?
Noi abbiamo incontrato il Movimento Consumatori per una prima riflessione sul tema, perché il Movimento Consumatori ha fatto una chiamata alle altre organizzazioni. Il Movimento Consumatore è un'associazione di promozione sociale, ha fatto una chiamata alle altre organizzazioni del terzo settore su diversi temi. Uno di questi era la sanità, e noi abbiamo detto che sul versante sanità e sociosanitario c'era questo grosso tema, se volevano anche loro impegnarsi sarebbero stati benvenuti. Quindi abbiamo inquadrato un po' la situazione, quello che abbiamo fatto anche qui a Radio Poderosa con queste con i numeri, con le cifre e quant'altro. Sì. Loro hanno lanciato questa campagna Paga la quota giusta, che si rivolge appunto alle persone che sono già in RSA e stanno pagando tutta la quota, e quindi per dare un'informazione su qual è il loro diritto, quello che dicevamo prima, non conta l'ISE, devi chiederlo così, eccetera eccetera, e poi eventualmente nei casi in cui l'azienda sanitaria persista e continui a negare la questione, per avviare, non lo farà direttamente il Movimento Consumatori, ma avvierà o comunque consiglierà la possibilità di rivolgersi ad un legale per intraprendere una appunto la richiesta sia degli arretrati sia del riconoscimento della quota. È una strada ancora tutta da esplorare, da seguire. Sono stati fatti 6 presidi davanti a 6 RSA in queste ultime settimane, che sono andati bene, nel senso che c'è stata un'ottima risposta da parte dei parenti, delle persone che andavano e venivano e che comunque sono stati molto interessati. Ci sono diversi contatti, diverse situazioni, vedremo, saremo informati con loro su che tipo di iniziativa intraprenderanno e su quali saranno i risultati. È importante per tutti coloro che si occupano di questo settore fare rete, come si dice sempre, magari a volte un po' così, in modo
ormai è una
ritorno che si ripete, ma qui veramente perché è importante avere un po' tutti la stessa direzione, fare pressione comune.
E poi soprattutto, visto da un po' dall'esterno, questo fatto di aver fatto i presidi, qui c'era anche lo SPCGL, perché ho avuto notizia, importante perché coinvolge direttamente, vai a trovare i parenti, cioè le persone coinvolte sul posto, e quelli sono una forza.
Sì, sì, devo dire che io ho partecipato a un paio di questi presidi e tutte le persone che passavano hanno preso con interesse il materiale, era un volantino informativo e si fermavano perché la campagna si rivolgeva esattamente a loro, cioè non era un'informazione data così in generale, ma era proprio vado a incontrare le persone che sicuramente hanno il problema,
con una possibilità di attivazione da parte loro.
Esatto. C'è anche un altro riferimento, paga la quota giusta è anche riferito alle persone che sono in struttura e per le quali la regione già paga il 50%, ma noi sappiamo da diverse sentenze, se hanno una patologia particolarmente grave, che non è solo l'Alzheimer come viene detto spesso, ma una patologia che impegna molto dal punto di vista sanitario nella cura, possono richiedere il 100% della copertura, come se fossero ricoverati in ospedale. A chi è stato in ospedale sa che gli danno da mangiare, gli puliscono la stanza, ma non è che si paga una quota alberghiera, perché il motivo per cui ci stai è proprio sanitario. E quindi il controllo di Movimento Consumatori cercherà di essere anche sulle situazioni di questo genere, cioè persone che avrebbero diritto alla copertura integrale del servizio sanitario.
Va bene, altro possiamo...
Tu forse mi stavi accennando a quella cosa del fondo.
Ah sì, sì, avanti.
Allora, all'interno di Paga la quota giusta c'è, quindi della campagna di Movimento Consumatori, c'è una proposta per coloro che vorranno o dovranno andare avanti sì, con la causa all'azienda sanitaria, alla struttura, perché hanno versato delle quote private, hanno dovuto pagare privatamente e richiedono indietro i loro soldi e poi chiedono all'ASL che attivi finalmente queste, mm-hmm. queste quote. Allora c'è la possibilità tramite una società che si occupa esattamente di questo,
mi sfugge il nome, non l'ho letto, non
Lex Capital,
ecco,
si chiama
Lex
Capital, è una società che opera proprio su questo settore specifico e la materia funziona così: questa società rileva, cioè prende in capo a sé il contenzioso che io penso di avere con la struttura e con l'azienda sanitaria, quindi non so, dico io vanto 10.000 euro di quote che non dovevo pagare perché doveva pagare l'ASL. Questa struttura mi dice: benissimo, questi 10.000, questo diritto sui 10.000 lo prendo io, lo assumo io e faccio io causa, e quindi la dirigo io, cioè decido io cosa fare,
mi accollo le spese eventuali
mi accollo tutte le spese e anche quelle eventualmente se le cose vanno male me le accollo io, decido io come impostare la causa, se mettermi d'accordo, se andare fino in fondo eccetera. Poi quando la partita si chiude, se ho recuperato qualcosa, dividiamo in percentuale, e al momento la percentuale è 60% al caso che ha ceduto, 40% alla società, è un primo tentativo. Se le cose vanno male, cosa succede? Che la società niente, si ritira, ha fatto il suo, ci ha provato, tutte le spese di consulenza, legali, quant'altro, anche le spese della controparte se si dovesse perdere, se fosse condannato, sono pagate dalla società, alla persona rimane il suo, questi soldi che aveva tirato fuori. Però in tante situazioni in cui le famiglie li danno per persi, potrebbe essere una situazione che invoglia e che spinge soprattutto a non pagare ulteriormente, perché il problema delle famiglie è che una volta che sono già, hanno già tirato fuori molte
tutto
migliaia di euro,
possono,
non hanno più tanto l'intenzione di essere a rischio anche di dover pagare un avvocato, ma soprattutto delle spese se dovessero avere torto.
Certo che... Sì, fa un po' impressione che un diritto si trasformi in un'attività, si può dire commerciale, si può dire...
Magari loro non saranno d'accordo, noi, che io sono, che sono giornalista e quindi sono impreciso di natura, lo dico tranquillamente, ma anche perché proprio è una derivazione di una pratica, diciamo, anglosassone, per capirci, dove è appunto questa situazione compravendita di... motivazioni litigiose, si chiama res litigiosa, si chiama in termini tecnici, cioè tu compri sostanzialmente la rivendicazione di un altro e la fai valere per conto.
Fa impressione, è un po' un deterioramento del nostro sistema democratico.
Sì, purtroppo però questo deterioramento parte dal fatto che c'è un mancato rispetto delle leggi da parte delle istituzioni.
Chiarissimo.
E quindi si aprono delle praterie per coloro che poi la vogliono buttare sul mercato. Come la buttano sul mercato quelli che ti offrono assistenza perché tanto non c'è il pubblico, questi arrivano da un'altra
parte. Che per fortuna che ci sono organizzazioni come Fondazione Promozione Sociale che tengono il punto sui diritti e sull'universo.
Ma infatti noi osserviamo con molta attenzione questa cosa, anche per questo tipo di dinamica, no? Nel senso che noi privilegiamo un cambiamento politico che porti a non avere queste condizioni, non tanto a lasciare che la politica e le condizioni vadano come, e poi vedere un po' nella massa di quelli esclusi quelli che possono ancora pagarmi o che sono interessanti dal punto di vista economico. Però devo anche dire che il momento attuale fa nascere queste iniziative perché c'è molto terreno
c'è
fertile.
Bisogno, certo. Finiamo qui.
Benissimo, grazie
poi
mille.
L'argomento potrà andare avanti.
E ci rivediamo una prossima volta.
Certamente.
Io sempre vedo il mare che conosco dove fai i miei soldi.